Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina abbiamo di nuovo il privilegio di tornare al sesto capitolo di Efesini. Efesini, capitolo 6, e continueremo a studiare l'armatura del cristiano. Sono sicuro che ormai avrete notato che non abbiamo affrettato molto questo argomento, e la ragione è perché è così ricco di grandi verità meravigliose. Avere l'opportunità di condividerle con voi è un immenso privilegio datoci dal Signore, visto che potrebbe passare molto tempo prima che ci ritorneremo, se mai ci ritorneremo, secondo la volontà del Signore ovviamente, vogliamo farlo nel modo più approfondito possibile. Stiamo esaminando Efesini 6 dal versetto 13 al 17 e mentre concludiamo il libro di Efesini stiamo esaminando la guerra del credente e le risorse che ha a disposizione per la vittoria. E questa mattina, come introduzione, voglio rispondere ad una domanda che sorge sempre quando si entra in una discussione come quella in cui ci siamo trovati in queste ultime settimane. Abbiamo discusso abbastanza a lungo l'argomento dell'impegno. Abbiamo parlato della dedizione, dell'impegno, dell'essere completamente devoti all'obbedienza per realizzare la volontà di Dio nelle nostre vite. Abbiamo parlato della questione di disciplinarci, di controllare i nostri desideri e di conformarci ad aderire agli standard di Cristo. Abbiamo parlato dell'essere veramente dei soldati, dei guerrieri, di dare il nostro meglio per la sua causa. E allora questo ci introduce immediatamente ad un'altra prospettiva che è spesso considerata in questo ambito della vita cristiana. Alcune persone credono che tutto questo esercizio, tutta questa disciplina e tutta questa lotta e tutto questo sforzo non siano affatto ciò che Dio desidera. E visto che questa domanda è stata posta, ho pensato di dedicare un momento o due questa mattina per offrire una risposta. C'è una dichiarazione nell'Antico Testamento fatta in riferimento al re Josafat che dice che la battaglia non è tua, è del Signore. Ora, quell'affermazione è diventata un motto per un gruppo di persone che sono conosciute come quietisti. E questo è il movimento che fondamentalmente dice che il modo di vivere la vita cristiana non è tramite l'autodisciplina o lo sforzo e l'impegno, ma piuttosto tramite l'abbandono. E forse siete stati esposti nella vostra gioventù o in qualche altro momento attraverso la lettura o quello che è a questo concetto del lascia andare, lascia che Dio faccia. Di fatto c'è un programma televisivo su una stazione cristiana chiamato Lascia andare, lascia che Dio agisca. C'è anche una canzone chiamata Lascia andare, lascia che Dio lo faccia nel suo modo meraviglioso. E si sente spesso parlare dell'argomento del cedere, del riposare, del dimorare in Cristo, dell'affidare tutto al Signore. So che c'è una canzone contemporanea che dice affida tutto a Gesù. E si sentono persone dire, oh, smetti di lottare, smetti di sforzarti e cedi, arrendi tutto completamente, totalmente. E mi ricordo da giovane di sentire parecchie volte cose del genere. Mi ricordo di andare ai campeggi estivi e alle conferenze o nel college che ho frequentato c'erano inviti continui a presentarsi all'altare, gli studenti erano come degli yo-yo, salivano e scendevano con l'intento di arrendersi. E di fatto abbiamo scoperto che molti di noi che erano disposti a volersi arrendere non sapevano come farlo e sembrava che appena si iniziava a piangere, ci si inginocchiava all'altare, ci si arrendeva, però poi dopo, 3 giorni dopo, si peccava e si diceva, Signore, ma mi sono arreso, di chi è la colpa? E quindi la cosa divenne molto difficile. Le persone che sostenevano queste cose, questi punti di vista, spesso usavano illustrazioni di questo tipo. Dicevano, c'è una stanza buia, senza luce, tutta buia. Buio pesto, c'è una persona lì dentro che si aggira intorno, sbatte contro la sedia, colpisce la lampada, inciampa in quello che sta facendo perché sta cercando di fare qualcosa, però è buio. E la ragione per la quale è buio è perché ci sono quelle tapparelle che in qualche modo oscurano completamente la stanza ed erano completamente abbassate. All'esterno però c'era il sole, la luce del sole che risplendeva completamente, però il tizio rimaneva lì dentro, si aggirava a tentoni con la stanza buia. Quando tutto quello che doveva fare era alzare le tapparelle, la luce solare avrebbe immediatamente inondato la stanza e in quel modo avrebbe potuto fatto vedere dove stava andando. E quindi dicevano: è così che dovete vivere la vostra vita cristiana. Il Signore non vuole che andate in giro inciampando e sbattendo e cadendo dappertutto nel buio. Dovete solamente tirare su le tapparelle, sedervi e riposarvi, perché tutto andrà meglio. Ci sono persone che prendono Giovanni 15, il concetto del dimorare in Cristo, e non lo prendono in riferimento alla salvezza, ma all'idea di arrendersi, all'idea di cedere. E forse quando eravate bambini vi è capitato di andare ad un campeggio cristiano dove avete sentito qualcuno parlare ed esortare le persone ad arrendersi a Gesù e a dare tutto al Signore, una resa totale. Poi avete cantato anche canzoni al riguardo per alimentare l'emozione, continuavano strofa dopo strofa. Mi ricordo essere a una convenzione dove c'erano più o meno 2000 persone, dove avevano cantato come minimo 25 strofe di un inno che parlava della resa delle persone. Ora, sono certo che anche voi abbiate avuto un'esperienza del genere. Perché anche a me è successo. Una volta sono andato ad un campeggio e mi ricordo un ragazzino che era così frustrato alla fine della settimana perché c'erano tutti questi messaggi sull'arrendersi e sul dedicarsi, e quel poveretto era così totalmente frustrato perché stava cercando di capire come farlo, e quindi decise che il modo migliore era quello di arrendere il suo tempo al Signore. Quindi, visto che si usava gettare dei bastoncini nel fuoco che simboleggiavano una vita d'arresa, lui si alzò e disse: io voglio dare al Signore tutto il mio tempo. E quindi si tolse l'orologio e lo gettò nel fuoco. E si poteva vedere la frustrazione. Sapete, non è che è una cosa intelligente, è una cosa irresponsabile. Non si deve mica gettare l'orologio nel fuoco per arrendersi. Ma era così frustrato perché aveva sentito parlare di dedizione, di dedicarsi, di consacrazione, di riconsacrazione, e si stava sforzando tantissimo. Ma è incredibile quanta incomprensione ci sia riguardo a tutti questi termini. Mi ricordo quando eravamo nel Family Center, prima di venire in questo auditorium, il coro stava cantando ed io ero nella parte posteriore della sala perché qualcuno voleva che ascoltassi ad un nuovo sistema di microfoni o qualcosa del genere, e quindi ero lì vicino alla porta sul retro, e proprio durante la canzone del coro una signora entrò dalla porta con un cane al guinzaglio, il che non succede troppo spesso. Non avevamo una regola scritta a riguardo perché era un qualcosa di piuttosto insolito, ma l'usciere rimase lì e io lo vidi in tempo reale. Ed il cane, ad essere sinceri, era vestito correttamente, aveva un maglione ed un collare di strass con un guinzaglio piuttosto elegante, quindi entrò dalla porta ed io ho pensato di rimanere lì a vedere com'è che l'usciere avrebbe gestito la situazione. Ed era evidente fin dall'inizio che quella donna non aveva, sapete, non era tutto a posto, c'erano alcune cose mancanti, alcune rotelle mancanti, che erano piuttosto vitali, ma comunque. Entrò con il cane al guinzaglio e l'usciere guardò due volte ed infine le si avvicinò e disse: il cane non può entrare qui, signora. Al che lei rispose con molta delicatezza e disse: oh, va tutto bene, signore, va tutto perfettamente bene, stiamo solamente andando alla sala di preghiera perché il cane ha appena ridedicato la sua vita. Ed ovviamente il mio sorriso si trasformò in stupore. E naturalmente, essendo un ex battista, sapete, sono cresciuto in una chiesa battista, la mia prima reazione fu: come fai a sapere che il cane era già salvato? Ma comunque, il punto è, cioè, intendo dire, la signora ovviamente, sapete, non aveva tutte le rotelle a posto, ma il punto è che questa parola, ridedicarsi, che perlomeno per quella donna non aveva più significato di un qualcosa che potrebbe verificarsi anche nella vita del proprio cane. Voleva portare il cane alla sala di preghiera, non so come gli sia venuta in mente quell'idea, ma è un'illustrazione piuttosto bizzarra del misconcetto del termine. Ora, forse voi siete come alcune persone che conosco, che non hanno fatto altro che andare su e giù per i corridoi della chiesa per tutti gli anni della loro infanzia ed adolescenza con l'obiettivo di arrendersi e di consacrarsi al Signore. Questo non è una cosa insolita. Non lo è per niente. Infatti, c'era un inno antico che diceva qualcosa del genere: santità per fede in Gesù, non per alcun sforzo personale. Lascia andare, lascia che Dio faccia, significa qualcosa del tipo: staccati un po', non ti preoccupare, non far nulla. C.H.A. Trumbull, che difendeva questo sistema, disse che quando si è completamente arresi, ascoltate qui, quando si è completamente arresi non si sperimenta neanche più la tentazione, perché sarà completamente sconfitta da Cristo ancora prima di avere il tempo di attirarti nella lotta. Bene, se questo fosse vero, allora com'è che funziona quando si pecca? Di chi è la colpa? Di Cristo? Il che è un po' spaventoso da pensare, perché non è vero. Questo concetto dell'arrendersi è forse illustrato appropriatamente in un libro chiamato Il segreto cristiano per una vita felice, scritto da Hannah Smith. In quel libro lei dice questo: cosa si può dire della parte dell'uomo in questa grande opera se non che deve continuamente arrendersi e continuamente confidare? Ma quando ci poniamo dalla parte di Dio della questione, Cosa non si può dire riguardo ai metodi molteplici che ci sono, meravigliosi, in cui egli compie l'opera affidatagli? È qui che la crescita inizia. In altre parole, quello che sta dicendo è che se vuoi crescere spiritualmente non devi far nulla, devi solamente arrenderti, devi solamente lasciare che lui faccia tutto. E lei illustra la cosa dicendo: l'argilla non può diventare un vaso bellissimo se rimane nella fossa d'argilla per migliaia di anni, ma quando viene messo nelle mani di un vasaio abile, cresce rapidamente e viene modellato immediatamente in quello che dovrebbe essere. E allo stesso tempo l'anima abbandonata all'opera del vasaio celeste diventa un vaso d'onore sotto l'acqua, santificato ed adatto all'uso del maestro. Ora, tutto suona bene. Però se non siamo altro che un po' d'argilla nelle mani di un vasaio, e lui ci prende e fa quello che deve fare, com'è che finiamo con il peccare? È forse il caso che l'argilla all'improvviso dice: guarda, adesso basta, ho finito, salta fuori dalle mani del vasaio e si forma in ciò che vuole essere, fa quello che vuole. L'illustrazione non regge, francamente. In un momento Hannah Smith vede il cristiano come un pezzo d'argilla soffice, mentre in un altro, quello stesso pezzo d'argilla si è liberato le mani del vasaio e sta facendo quello che gli pare e piace. Ma il punto è questo. Ci deve essere di più nella vita cristiana dell'approccio del non far nulla. La Bibbia non insegna affatto questo approccio. La Bibbia non insegna semplicemente che tutto quello che dobbiamo fare è arrenderci. La Bibbia non insegna questo affatto. Ci sono molti, molti cristiani che hanno provato e provato e provato e riprovato, e non mi dimenticherò mai l'illustrazione di un ragazzo che mi ha detto di essere stato in una chiesa dove chiedevano sempre alle persone di fare questo, che lo rifacessero, e lui si presentò al pulpito e camminò per il corridoio, si inginocchiò davanti al pulpito e pregò che si potesse consacrare, e pregò e pregò e pregò, ed il pastore lo guardò fare tutte queste giravolte, e alla fine gli disse: pregalo fino in fondo, fratello, pregalo fino in fondo, e disse a tutti i presenti: sosteniamolo affinché possa continuare a pregare fino in fondo. Ed infine il ragazzo si alzò, si girò e disse ad alta voce: dannazione, non ce la faccio, e se ne andò. Beh, quella era tanta frustrazione. Non so cosa stessero cercando di fargli superare o pregare fino in fondo, ma è il tipo di frustrazione che deriva dal tentativo di arrendersi senza capire che ci sono tante altre cose necessarie coinvolte. Ora, io concordo che dobbiamo dipendere dalle risorse di Dio, concordo che dobbiamo dipendere dall'energia di Dio, dalla potenza di Dio e dalla forza di Dio, ma è antibiblico pensare che tutto quello che dobbiamo fare è rimanercene seduti. E quindi alcune persone forse hanno avuto un problema con l'enfasi che ho messo sull'impegno, sulla disciplina personale e sulla vita cristiana, sul sottomettere la propria carne alla forza di Dio, ma non dovreste, perché è quello che insegna la Bibbia. Ad esempio, versetto 10, torniamo al nostro testo. Vediamo un po' se troviamo qui la parola arrendersi o consacrarsi. Siamo impegnati in una guerra contro il nemico. Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potenze, contro dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia e mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ora, qui non c'è nulla sull'arrendersi. Quello che invece leggiamo è la disciplina. Quello che c'è è l'impegno. Questa è l'idea. La vita cristiana è una guerra. E se andaste ad Ebrei capitolo 12 scoprireste che la vita cristiana è una corsa, una gara. E se andaste a Prima Corinzi 9 trovereste che la vita cristiana è una lotta. Dobbiamo essere, come dice Tito 3:8, attenti ad applicarci alle buone opere. Giacomo 4 e Prima Pietro 5, dobbiamo resistere al diavolo. Prima Corinzi, capitolo 9, dobbiamo battere il nostro corpo per sottometterlo. Efesini, capitolo 5, dobbiamo stare attenti a come camminiamo. Filippesi, capitolo 3, dobbiamo continuare a correre verso il premio dell'alta vocazione di Dio in Cristo Gesù. Seconda Corinzi 7:1, dobbiamo purificarci da ogni immondizia della carne, perfezionando la santità nel timore di Dio. Ora ascoltatemi, è troppo semplificato dire che tutto ciò che serve nella vita cristiana è una sorta di tuffo in piscina. che dobbiamo solamente cadere in una sorta di svenimento e dire: ah, va bene Dio, pensaci tu. No, quell'approccio è fin troppo semplificato. Da un lato è quello che i quietisti stavano dicendo, che però erano contrastati da un gruppo noto come i pietisti, che erano dei legalisti, che invece dicevano che bisognava far tutto nella carne, ma l'equilibrio si trova nel mezzo. Sì, dipendiamo dalla forza di Dio, sì, riposiamo nel suo potere, sì, dimoriamo nella vite, sì, contiamo sulle risorse divine, sì, non sono io ma Cristo. Però dall'altro lato, nella vita cristiana ci deve essere anche uno sforzo incredibile, un certo senso di autocontrollo ed autodisciplina. Nella vita cristiana ci deve essere una certa dedizione giornaliera a combattere contro Satana con tutta l'energia che abbiamo. È fin troppo semplice dire: arrenditi e basta. Lasciate che vi mostri questo equilibrio portandovi a Seconda Pietro, capitolo 1. In Seconda Pietro, capitolo 1, nel versetto 3, leggiamo questo. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, con la propria gloria e virtù. Ora, ascoltatemi. Dio ci ha chiamati a gloria e virtù. E per equipaggiarci a quel fine, la sua potenza divina ci ha dato ogni cosa che riguarda la vita e la pietà. Ascoltate, come cristiani non vi manca nessuna risorsa necessaria. Avete ogni cosa che riguarda la vita e la pietà. Da dove l'avete ottenuta? Dalla conoscenza di Lui. Quando l'avete conosciuto e siete stati salvati, Dio vi ha dato tutto quello che vi serve. Quindi la risorsa divina è presente, la chiama potenza divina nel versetto 3. Abbiamo la potenza divina e questo ci è disponibile. Ora, tramite quella potenza divina, il versetto 4 dice, ci sono state elargite le sue promesse preziose e grandissime. Ci sono state date delle promesse incredibili, una potenza incredibile. E poi ne diventiamo anche partecipi, abbiamo la potenza, le promesse e la partecipazione della stessa natura divina. Ora, questa è la parte di Dio. Dio dice: ecco la mia potenza, ecco le mie promesse, partecipate alla mia stessa natura, risorse magnanime, incredibili, per poter vivere la vita cristiana. E quindi dobbiamo solamente dire: oh sì, amen, ora posso solamente arrendermi a tutto questo. Posso lasciare andare, lasciare che Dio agisca. Affido tutto a Gesù. Non devo più far nulla. No, perché subito dopo arriva il versetto 5. E il versetto 5 dice: è per questa stessa ragione. Per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno. Impegnatevi, siate diligenti, siate disciplinati ad aggiungere alla vostra fede donata da Dio cosa? La virtù, e dalla virtù la conoscenza, e dalla conoscenza l'autocontrollo, e dall'autocontrollo la pazienza, e dalla pazienza la pietà, e alla pietà l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore. In altre parole, voi dovete mettervi al lavoro. E miei cari, non è così semplice come camminare giù per un corridoio e decidere di arrendersi. Quello ne fa certamente parte, ci deve essere un impegno nei confronti della Signoria di Cristo. Ci deve essere un certo riconoscimento del suo potere e delle sue risorse nella nostra vita, ma non finisce lì, inizia lì. In Romani 6 c'è un sottomettersi, sì che c'è. C'è un certo arrendersi in Romani 6. Ma c'è anche il mortificare o l'uccidere le opere della carne. Quindi vedete, non è tutto così semplice ed è per questo che non esitiamo a proclamare le verità di Efesini 6. C'è un certo equilibrio necessario. Tornate, se volete, per un momento a Filippesi, capitolo 2. E lì vedrete di nuovo quell'equilibrio di cui sto parlando. In Filippesi, capitolo 2, versetto 12, dice: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Ed il termine ubbidienti è la parola chiave nel versetto. Dice: voi dovete adoperarvi al compimento della salvezza con una vita d'obbedienza. Perché poi il versetto 13 dice: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. C'è Dio che opera in voi la sua volontà e voi dovete realizzarla obbedendo. Quella è l'idea. Dio opera in voi con la sua volontà, voi la realizzate obbedendo, quello è l'equilibrio. Dio è all'opera e anche voi lo siete. Guardate Colossesi, capitolo 1, versetto 29. Forse questo è il versetto più definitivo di tutti. Colossesi 1, 29. Mostra splendidamente questo equilibrio perfetto. A questo fine mi affatico. Paolo sta dicendo, io lavoro sodo. Come? Combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza, vedete? Io lavoro così come Dio lavora. Ecco perché dico che è troppo semplice concentrarsi unicamente al concetto della resa. Nella mia vita ci deve essere un impegno all'autodisciplina, all'obbedienza diligente. Infatti, vedete, se prendete la posizione che è tutto un lascia andare, lascia che Dio faccia, cosa ce ne facciamo di tutte le esortazioni del Nuovo Testamento? Cosa significano? Se è tutto del Signore, allora dovrebbe essere state dirette a Lui, non a me. No, no. C'è un equilibrio tra la sottomissione alla Signoria di Cristo e dalla disciplina totale ed impegno nella mia stessa vita per seguire la sua opera con obbedienza. Ora, in Seconda Corinzi, solo un altro commentino per mostrarvi questa cosa qui, al capitolo 6, versetto 4. Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio. Cioè, tutto quello che vogliamo fare è essere servitori di Dio, ministri di Dio. E vogliamo dimostrarlo al mondo. Vogliamo dimostrarlo al mondo, vogliamo che il mondo lo riconosca. Con molta pazienza, nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Ora, avete notato qualcosa di meraviglioso in tutto questo? C'è una fusione straordinaria delle cose. La pazienza, e quello si riferisce all'attitudine personale, afflizione, necessità, angosce, percosse, prigionie, tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà. E queste sono tutte cose che io devo praticare nella mia vita, ma devo vederle. E qual è la fonte di tutto? Lo Spirito Santo, l'amore sincero di Dio, la parola della verità, che è la Bibbia, e la potenza di Dio. E per l'armatura della giustizia, queste sono tutte cose che Dio ci dà, la perfetta fusione delle due. E quindi dipendiamo da Dio e diamo tutto noi stessi. Questa è l'idea. Ora, torniamo ad Efesini 6, con tutto questo in mente, ok? Quello che sto cercando di dire, miei cari, è che Efesini 6 non contraddice la Bibbia. E le persone che forse vi hanno insegnato nel vostro passato che tutto quello che dovete fare è arrendervi, hanno mancato il bersaglio. C'è molto di più nella vita cristiana di quello. Sapete, un tempo dicevano, di fatto, che l'unico modo di crescere nella vita cristiana è tramite questa resa totale dove ci dobbiamo lasciare andare senza far nulla, mentre la Bibbia ci dice invece che dobbiamo obbedire con un impegno autodisciplinato verso Gesù Cristo, che è una questione di sforzo quotidiano, ed è così che cresciamo. Non cresciamo senza sforzo, cresciamo con uno sforzo più grande. Cresciamo sforzandoci sempre di più. Ora, guardiamo di nuovo l'armatura. Quindi spero che ora non esitiamo più all'idea di indossarla e spero che questa questione sia ben chiara, perlomeno per ora. Siamo in una battaglia. E per poter vincere, questa richiede il nostro sforzo più grande, il nostro impegno più grande. E quindi dobbiamo prima di tutto avere la cintura della verità, e poi la corazza della giustizia, e poi le scarpe del Vangelo della pace, e poi lo scudo della fede. E poi nel versetto 17 dobbiamo prendere l'elmo della salvezza, ed è lì che ci siamo fermati l'ultima volta. Che cosa significa? Che cos'è l'elmo della salvezza? Vi abbiamo detto l'ultima volta che non significa essere salvati. Ascoltate, non avreste neanche la cintura della verità o la corazza della giustizia, e non avreste le scarpe del Vangelo della pace, e non avreste lo scudo della fede se non foste stati salvati. Ho sentito un tizio parlare di questo in televisione questa settimana passata e disse che l'elmo della salvezza significa che dobbiamo essere salvati, ma non significa quello. Non si deve ricevere la salvezza al quinto posto. La salvezza viene prima, al primo posto. E come detto la scorsa settimana, siamo stati salvati nel capitolo 2 e questo è il capitolo 6. Siamo già stati salvati per 4 capitoli. L'elmo della salvezza è qualcosa di diverso dal semplice atto della grazia salvifica. Facciamo già parte dell'esercito, il che presuppone che siamo stati salvati. Quindi, che cos'è? Vi ho detto che la salvezza ha 3 dimensioni: passata, presente e futura. Ora, ascoltatemi. Questa è l'unica definizione della salvezza presente nella Bibbia. Non esiste altra salvezza se non questa salvezza tridimensionale, passata, presente e futura. La Bibbia non conosce una salvezza valida solamente nel passato. La Bibbia non conosce una salvezza valida solamente nel presente. E la Bibbia non conosce una salvezza per cui bisogna aspettare per scoprire se l'abbiamo ricevuta o meno. La Bibbia conosce solamente una salvezza tridimensionale che è passata, presente e futura. Siamo stati salvati, stiamo venendo salvati e saremo salvati. Il passato parla della giustificazione, che porta alla santificazione e promette la glorificazione. La salvezza, biblicamente parlando, è solamente presente in questi 3 aspetti, tutti ricongiunti in un'unica realtà. Nel passato siamo stati salvati dalla pena del peccato, nel presente siamo salvati dal potere del peccato e nel futuro saremo salvati dalla presenza del peccato. E quindi dobbiamo vedere la salvezza in queste 3 dimensioni. Ora, la dimensione a cui Paolo fa specificamente riferimento qui è quella futura. L'elmo della salvezza non è qualcosa che riguarda solamente il passato, non è nemmeno qualcosa che riguarda solamente il presente, in un certo senso. È un qualcosa che ha a che fare con il futuro, ed è questo che Paolo sta dicendo. Potete essere certi della vostra salvezza futura, e quello sarà una protezione contro lo spadone di Satana. Ora, vi ho detto l'ultima volta che ha una spada larga e grande, una ronfaia, dal greco. E questa ha 2 lati taglienti. Un lato è lo scoraggiamento, l'altro lato è il dubbio. E Satana vuole colpirci con lo scoraggiamento e con il dubbio. E la protezione che abbiamo è l'elmo della salvezza. Quando ci scoraggiamo dobbiamo ricordarci che sta arrivando un grande giorno glorioso. Quando ci scoraggiamo dobbiamo ricordarci che sta arrivando una grande celebrazione di vittoria. Quando ci scoraggiamo e siamo stanchi di far del bene, dobbiamo ricordarci che se non ci arrendiamo ne ricaveremo. Dobbiamo ricordarci che un giorno ci sarà una ricompensa, un giorno ci sarà il giorno di incoronazione, un giorno Gesù ci vedrà e dirà: bene, bravo, ben fatto, servo buono e fedele. E dobbiamo ricordarci di quel giorno, perché sta arrivando, e quando Satana vorrà colpirci con lo scoraggiamento perché la battaglia si fa pesante o perché si è stanchi o perché la lotta sembra essere infinita, dobbiamo ricordarci che sta arrivando un giorno di vittoria, che c'è il traguardo, c'è il colpo finale, il tempo finirà ed un giorno saremo faccia a faccia con Gesù Cristo in quel momento glorioso. E quindi l'elmo della salvezza è la fiducia nel futuro, così come Paolo la chiama in 1 Tessalonicesi 5, l'elmo della speranza della salvezza. Ci dà forza per andare avanti nel presente, ci dà forza per continuare anche quando le cose si fanno difficili. C'è una linea d'arrivo, c'è una ricompensa gloriosa, c'è una fine in arrivo, c'è un giorno di incoronazione, c'è il momento in cui lasceremo questo velo di lacrime ed entreremo nella presenza di Gesù Cristo e la nostra carne cadrà da parte e non ci saranno più il peccato, le lotte, le guerre, la battaglia, il giorno in cui vivremo in un universo glorioso. Quel giorno sta arrivando e sarà pienamente goduto sulla base del più pieno impegno di oggigiorno. Quindi, sta dicendo che quando Satana vuole colpirti con lo scoraggiamento nella battaglia, devi realizzare il fatto che sta arrivando un giorno di vittoria e quindi non arrenderti. Avendo fatto tutto, rimanete saldi. Ho cercato di condividere con voi la scorsa settimana che se non ci fosse stato alcun elemento futuro nella salvezza, gli altri 2 sarebbero privi di significato. Se fossi stato salvato e se fossi in procinto di essere salvato, ma non ci sarebbe alcun futuro, perché mai dovrei continuare a sforzarmi? Perché mai dovrei lottare così duramente se non ci fosse alcun futuro? Se non ci fosse alcuna speranza di una speranza piena e finale, perché tutto questo sforzo? E lasciate che vi illustri questa verità in 1 Corinzi 15, 32. Questo è molto pertinente all'esperienza di Paolo. Paolo dice in questo versetto, in 1 Corinzi 15, 32, dice: se, soltanto per fini umani, o per dire in modo strettamente umano, ho lottato con le belve ad Efeso, che utile ne ho se i morti non risuscitano? Mangiamo e beviamo perché domani morremo. Ascoltate, gente, se non c'è futuro, allora dimenticatevelo. Cioè, se devo andare ad Efeso e la situazione diventa così brutta e la persecuzione è così severa che devo persino combattere contro delle bestie selvagge, che vantaggio ne ho se non c'è alcuna risurrezione? Cioè, che tipo di salvezza è quella che non porta da nessuna parte? Pensate forse che metterò la mia stessa vita in gioco per un paio di animali selvaggi? Pensate forse che vorrei affrontare un gruppo di pagani ostili con il Vangelo di Cristo se non c'è alcuna resurrezione? Se non c'è alcun elemento futuro della salvezza? Oh, io mi arrenderei subito, getterei la spugna, lascerei cadere il fazzoletto, mi allontanerei e direi che è la fine di tutto. Quella è l'idea. Valutando che tipo di salvezza sarebbe quella che non avesse un futuro, dice, sarebbe assolutamente priva di potere per indurmi a combattere la battaglia di oggi. Guardate a 2 Corinzi, capitolo 4. 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 6. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplendè nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza e la gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ora, quel versetto significa che Dio ci ha resi le luci del mondo. Dio ha posto Cristo nei nostri cuori per irradiarlo al mondo intero. E quindi il versetto 7 dice che abbiamo questo tesoro. Qual è questo tesoro? È la luce di Dio, la luce di Cristo nelle nostre vite. E la possediamo in questi vasi di terra, in questi corpi. E l'eccellenza del potere è di Dio, non è nostra. Abbiamo il potere divino nel Cristo che dimora in noi. E cosa succede? Bene, portiamo Cristo al mondo, abbiamo il potere, la luce è presente, quindi procediamo. E quali sono i risultati? Versetto 8. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù. Guardate il versetto 11. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù. Ora guardate lì. Dice, questo che significa servire Cristo? È un'ottima carriera, non è vero? Ovunque andiamo siamo tribolati, perseguitati, abbattuti. Portiamo nel nostro corpo la morte di Gesù. Siamo sempre sull'orlo della morte. C'è sempre qualcuno che vuole ucciderci. Ed è così che viviamo giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Confrontiamo un mondo ostile ed empio. Potresti dire, perché lo fai, Paolo? Perché continui? Versetto 14. E versetto 14 ci dice il perché. Sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Ora ascoltate. Ciò che sosteneva Paolo nel livello di impegno che aveva era che un giorno sarebbe stato risuscitato alla gloria con Cristo. Vedete? Così che la dimensione futura della salvezza divenne una potenza incredibile per la vita presente. E sapete, un giorno mi troverò faccia a faccia con Gesù Cristo. Mi troverò faccia a faccia con il resoconto di quello che ho fatto per servirlo. Ed io lo amo abbastanza ed ho abbastanza desiderio di conoscere la pienezza della vita eterna e di tutto quello che può offrire per voler dare tutto quello che posso finché Dio mi dà il respiro in questa piccola breve vita di lacrime, questa piccola vita che è solamente un vapore che appare per un po' e poi svanisce. Voglio massimizzare questi pochi brevi anni in modo da poter sperimentare la pienezza della glorificazione in eternità con Cristo. Ed il motivo per cui non mi perdo d'animo nel fare il bene è perché so che raccoglierò una ricompensa gloriosa se non mi scoraggio adesso. E questo è l'elmo della salvezza. Quindi quando Satana mi viene contro e vuole scoraggiarmi e mi dice perché non smetti di predicare per un po' di tempo e ti riposi, perché non ti prendi il tempo per te, perché studi così tanto, metti giù un paio di cose, dai qualche storiella divertente, non se ne accorgeranno neanche, prenditela comoda. A volte mi sento angosciato per le cose su cui sto lavorando duramente. Satana mi dice, il ministero è molto scoraggiante, le persone non ti apprezzano mai abbastanza, sai, la chiesa non è quello che vorresti che sia, non ti trovi mai a fare le cose che vorresti fare, lascia perdere. E resisti perché sai che il giorno dell'incoronazione sta arrivando, sai che quel giorno di rendiconto è alle porte, sai che arriverà il giorno quando sarai come Gesù Cristo e quindi vuoi massimizzare tutto quello che sarà per il resto dell'eternità. Ed è questo che spingeva Paolo ed è questo che dovrebbe spingerci anche a noi a continuare. Disse, ho combattuto il buon combattimento, ho terminato la gara ed ho conservato la fede. Perché mai, Paolo? Perché d'ora in poi mi è riservato una corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi darà, e non solo a me ma anche a tutti coloro che amano la sua venuta. Lo faccio perché so cosa sta arrivando, e quindi quando Satana viene con la spada dello scoraggiamento e con la lama dello scoraggiamento contro le nostre vite, resistiamo e rimaniamo fermi, protetti dalla fiducia che la salvezza promessa da Dio arriverà. Ma c'è una seconda cosa da dire, Satana ha un'altra lama sulla spada. Non è lo scoraggiamento, ma il dubbio. Forse il dubbio è lo scoraggiamento degli scoraggiamenti. Lo sapevi che Satana vuole che dubidiate la vostra salvezza? È molto bravo quello. Perché la maggior parte delle persone, prima o poi, nella loro vita cristiana, ci soffre. In genere più presto che tardi. Ora, si cresce nel Signore, prima o poi si arriva al punto dove non si dubita più, seppur nessuno di noi è totalmente invulnerabile a queste tentazioni di Satana. Ma Satana vuole venire subito dopo che avete fatto qualcosa di peccaminoso e dire «Ah, non sei un cristiano? Non potresti essere un cristiano? Perché mai il Signore salverebbe qualcuno come te? Non ce la farai mai? Non sei bravo abbastanza? Non ti meriti di essere salvato? Come fai a sapere se sei salvo quando fai certe cose? Forse è meglio riprovarci per vedere se funziona meglio?» Satana ci va giù pesante su questo aspetto. E sapete, ci sono persone che vanno in certe chiese, che insegnano che si può perdere la propria salvezza, vivono una costante... Le persone mi chiedono, credi nella sicurezza eterna? In un certo senso è quello che dice la Bibbia. La cosa a cui non credo però è l'insicurezza eterna. Seppur ci sono persone che vivono sempre così. Vivono uno stato di costante insicurezza. Ed alcuni dicono, ah, non saprai mai se ce l'hai fatta o meno finché non vedrai il Signore. Potete immaginare vivere in quel modo? Tutta la vita, ah... Vediamo, ce l'ho fatta o no? Si sta avvicinando, ce l'ho fatta, ce la farò? Che esistenza orribile! Sarebbe tutt'altro che queste cose state scritte affinché la vostra gioia sia completa, dovrebbe dire queste cose vi state scritte affinché siate miserabili. Non potreste mai essere felici sapendo che è tutto un gioco di indovinelli? Poi sono altre persone invece che dicono ogni volta che si commette un peccato si perde la salvezza. Non mi dimenticherò mai quel tipo in televisione su canale 40 che qualcuno chiamò e gli fu fatta la domanda e disse, oh, se pecchi un peccato da credente ti dimentichi di confessarlo prima del rapimento, se pecchi e poi succede il rapimento e tu non hai avuto modo di confessarlo, cosa succede? Al che rispose, andresti all'inferno. Ora immaginate di vivere sotto quel tipo di pressione? Satana vuole che temiamo di non avere la salvezza, vuole che dubitiamo della salvezza, e sapete il perché? Perché vuole che dubitiamo della promessa di Dio, vuole che crediamo che Dio non mantenga la sua parola, vuole che crediamo che la salvezza non è per sempre, che Dio non può trattenerci, vuole che rinneghiamo il potere di Dio, le sue risorse, che rinneghiamo il fatto che Dio può trattenerci, che neghiamo il fatto che Dio dice la verità, e tutte queste cose sono semplicemente le negazioni di tutto questo. E quindi Satana ci viene contro facendoci dubitare. Com'è che dobbiamo reagire a tutto questo? L'amo della salvezza dice che se abbiamo avuto una salvezza passata, fratello, sorella, se siete stati salvati nel passato, ne avrete anche una futura, giusto? Perché non c'è altro tipo di salvezza nella Bibbia, capite il punto? Non c'è altro tipo, ma la pienezza di quello che include la giustificazione, la santificazione, la glorificazione. Coloro che ha chiamato ha giustificato, coloro che ha giustificato li ha anche glorificati. Non c'è nessuno nel mezzo. Ora lasciate che vi mostri questo tornando indietro a Giovanni capitolo 6. Giovanni capitolo 6, voglio solamente chiarire questo punto e poi vi lascio andare. Ed affronteremo la spada la prossima volta. Ma in Giovanni capitolo 6, questo è un passaggio molto, molto importante, il versetto 37. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me non lo cacerò fuori. Ora, quello che il Signore sta dicendo è che se andiamo da Lui, Lui non ci caccerà mai via. Il futuro punta a tutte le circostanze possibili. Non esiste alcuna circostanza in esistenza nell'universo dove Cristo caccerebbe via qualcuno che è venuto a Lui. Sta dicendo questo. Veniamo a Lui e sotto nessuna circostanza, in nessuna condizione, in nessun caso, in nessun modo, Egli ti caccerà via. Perché? Perché gli unici che vengono sono quelli che il Padre dà. Vedete il punto? E se Dio ti ha dato o ti dà a Cristo, allora hai il decreto di Dio per una salvezza eterna ed hai anche la risposta di Cristo a quella salvezza eterna e non c'è modo di perderla. Il Padre quindi, solo per darvi un'illustrazione di quello che sta dicendo, il Padre è come se stesse premiando il Figlio. Il Figlio ha fatto bene sulla croce con il compimento della redenzione e quindi il Padre gli dà dei doni. Questi doni sono molto belli, sono le anime degli uomini. Tu ed io, che conosciamo Cristo, siamo un dono dal Padre e il Figlio. Dei segni dell'amore del Padre. E il Padre ama il Figlio così tanto che gli dà questi doni. Ed al contrario, il Figlio ama il Padre così tanto da tenere stretto a questi doni così preziosi. Tutti coloro che sono stati dati dal Padre verranno. E quando verranno, non c'è alcuna circostanza che potrà portarlo ad allontanarli. Perché? perché non è grazie a voi, non ha niente a che vedere con voi, non c'entrate proprio niente, ma è perché il figlio ama il padre così tanto che non può perdere nessuno di quelli che egli gli ha dato come dono d'amore. Vedete il punto? Gente, ha tutto a che fare con la Trinità. Ora guardate il prossimo versetto però, 38. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questo è sempre stato il piano del padre. Fino al principio, il piano del padre era quello di redimere alcune persone, di darle al figlio e far sì che il figlio le conservasse. Quello era il piano. E questa è la volontà del padre che mi ha mandato. E qual è la sua volontà? Che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Quanti ne perde Gesù? Nessuno! 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 Non c'è alcuna perdita tra il decreto del padre, il dono offerto al figlio e la resurrezione dell'ultimo giorno. Quindi c'è la giustificazione, la santificazione e la glorificazione, passato, presente e futuro, senza alcuna perdita. Quindi la Bibbia insegna che Dio ha un consiglio che non può cambiare, una chiamata che non può essere revocata, un'eredità che non può essere contaminata, un fondamento che non può essere spezzato, un sigillo che non può essere scosso ed una vita che non può perire. Ora andate a Giovanni 10 per un momento, versetto 27. Ora qui ci sono 7 fili nella corda che ci lega eternamente a Cristo, 7 grandi ragioni per le quali mantenete la salvezza, 7 grandi verità. Numero 1, versetto 27, le mie pecore, fermatevi lì, di chi sei pecora? Sei una pecora di Cristo. Ora ascolta, se sei una pecora di Cristo, è suo dovere come pastore quello di prendersi cura di te e di proteggerti. Se egli ti dovesse perdere, allora quella in effetti sarebbe una macchia sulla sua stessa abilità come pastore, non è vero? Se sei una sua pecora e la responsabilità del pastore è quella di prendersi cura delle sue pecore, allora il perderti rifletterebbe negativamente sul carattere e sulla qualità del pastore stesso. C'è un secondo filo però che ci lega a Cristo. Le mie pecore sentono la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Ascoltate, seguono Cristo, le sue pecore seguono Cristo, senza eccezioni. Non ascolteranno mai ed estranei, ascolteranno solamente Lui. I veri cristiani quindi sono mantenuti dal potere del grande pastore, e quello è il filo numero due. In secondo luogo però seguono e seguiranno, è quello che dice, seguono. Possono anche inciampare nel peccato, ma saranno lì. Terzo, io do, versetto 28, do loro la vita eterna. Ora, quant'è che dura la vita eterna? Per sempre, è vita eterna. Parlare della sua fine è una contraddizione in termini. La vita eterna è eterna. Quindi siamo legati dal carattere del pastore, siamo sicuri dal carattere della pecora stessa, ovvero che seguono, e siamo legati dalla definizione stessa del dono della vita eterna, che è per sempre. Inoltre, è un dono, io do loro la vita eterna. Non avete fatto nulla per guadagnarvela e non potete far nulla per mantenerla, è un dono. Quinto, un altro filo che ci tiene a Cristo, è che lui dice, non periranno mai. Se solo un cristiano perirà, allora Cristo avrebbe mentito. E se Cristo avrebbe mentito, potete buttarvi alla Bibbia, dimenticarvi del cristianesimo, perché sarebbe tutto sbagliato. Inoltre, dice, nessuno può strapparli dalla mano del Padre mio. Non c'è potere nell'universo più forte di Dio, e se Dio vuole tenerci, allora sarà così. Nessuno potrà mai rapirci dalla mano del Padre. Ed inoltre aggiunge, versetto 29, mio padre che me li ha dati è più grande di tutti e nessuno può strapparli via dalla mano del padre mio. Notate che nel versetto 28 dice la mia mano, nel versetto 29 dice la mano del padre mio, doppia protezione. Ora quello che sto cercando di mostrarvi in questi due passaggi di Giovanni è che Gesù stesso con le sue stesse parole conferma il fatto che una salvezza passata include anche una salvezza futura, che la vita eterna è proprio quello, che non finisce mai, non periranno mai, non falliranno mai, non ne perderà mai alcuno. Ed è così che ne parlò Gesù. Ora, non c'è da stupirsi se quando si arriva a Romani 8, versetto 38, l'Apostolo Paolo dice, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Paolo sta dicendo che non c'è nulla nell'universo, adesso o nel futuro, che potrà mai separare un credente da Cristo. In Filippesi capitolo 1, versetto 6, dice: essendo convinto di questa stessa cosa, che colui che ha iniziato un'opera buona, e quello è l'aspetto passato della salvezza, l'ha iniziata, colui che l'ha iniziata la porterà anche a compimento, e quello è il presente, fino al giorno di Gesù Cristo, e quello è il futuro. Tutti e tre gli elementi della salvezza sono collegati a quel versetto. Voglio concludere il nostro studio questa mattina facendovi guardare al libro di Giuda, penultimo libro del Nuovo Testamento. E voglio condividere con voi solamente due versetti, che sono stati versetti tremendamente potenti. Lasciatemi dire questo come prospettiva generale al libro di Giuda, ok? Il libro di Giuda è stato scritto per affrontare l'apostasia, o per affrontare l'idea di allontanarsi dalla fede. È principalmente preoccupato con il carattere vile dei falsi profeti e degli insegnanti falsi, caduti. Parla nel versetto 4 di certi uomini che si sono infiltrati, che sono fondamentalmente stati destinati alla condanna, uomini empi che hanno trasformato la grazia di Dio in dissolutezza. Nel versetto 8 parla di visionari immondi, parla di profeti che profetizzarono e profetizzano per amor di lucro o di avidità, nel versetto 11. Le macchie, vengono chiamate macchie nel versetto 12, pozzi senza acqua o nuvole senza acqua. Alberi senza frutto, due volte morti, sradicati dalle radici, onde furiose del mare, stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre per sempre, mormoratori, lamentosi, cose semplicemente orribili, sensuali, empi, esseri bramosi. Questi sono gli apostati, ok? E qui c'è anche un piccolo gruppo di cristiani, per così dire, che viveva in mezzo ad un'età apostata, che non è diversa dalla nostra. Infatti sto proprio lavorando su un libro su come sopravvivere nel giorno dell'apostasia, basato su Giuda. Ma il concetto qui è che proprio in mezzo ad un insegnamento falso, vile, malvagio, alla corruzione della Chiesa, o al marcire delle fondamenta, per così dire, c'è anche un piccolo gruppetto di credenti che potrebbe dirsi: oh, sai, mi sa che siamo stati travolti, cosa succederà mai? E potrebbero essere tentati a vedere tutto andare in frantumi, come nella nostra società, tra il liberalismo, la neortodossia e tutta la spazzatura che sta arrivando nel nome del cristianesimo. Sembra che tutto ci stia sviando giù dal torrente e potremmo dirci: che ne sarà di noi? Forse periremo? Saremo travolti da questo disastro? E quindi all'inizio di Giuda, al versetto 1, e dalla fine di Giuda, al versetto 24-25, Giuda ribadisce il fatto che non dobbiamo temere, che non importa quanto il mondo che ci circonda sia malvagio, non importa quanto sia vile il mondo che ci circonda, andrà tutto bene. Dice Giuda: servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, o ancora meglio tradotto con conservati da Gesù Cristo, nel caso dativo. Sta dicendo: in mezzo a tutto il marcio che ci circonda, voi sarete messi da parte da Dio e sarete conservati da Gesù Cristo. Tereo è il verbo greco che significa guardare, proteggere, conservare, preservare. È anche stato usato fuori dagli scritti biblici per parlare di un qualcosa di garantito. Quando siete stati salvati vi è stata data una garanzia a bordo dorato. La Bibbia parla del fatto che ci è stata data la caparra dello Spirito Santo, e la caparra si riferisce all'anello di finanziamento, all'acconto, alla garanzia. Quando siete stati salvati, Dio vi ha dato lo Spirito Santo come garanzia che un giorno sarete glorificati alla presenza di Dio, anche nei momenti più difficili. Sapete, Gesù ha pregato: Padre, ti prego di conservarli, coloro che ti ho dato, che tu li conservi dal maligno, Giovanni 17, 11 e 15. La preghiera di Gesù sarà esaudita. Il Padre conserverà i credenti. Ed è questo che sta dicendo qui. Non sarete solamente santificati, ma sarete anche conservati da Gesù Cristo. E quello è l'elmo della salvezza. Non dovete ascoltare più alle menzioni di Satana. Oh, è meglio che vi accertate di essere veramente dei cristiani, per cominciare. No. Se siete incerti su quello, allora non avrete mai alcuna fiducia. E se non avrete mai alcuna fiducia, allora, numero uno, è possibile che non siete dei cristiani, per cominciare, ma in secondo luogo potreste anche essere dei cristiani sotto duro assalto da parte di Satana, e fareste meglio di indossare l'elmo della salvezza. Andate al versetto 24 di Giuda. E questa è la stessa cosa, di nuovo, solo in maniera più dettagliata. Dice: ora colui che può preservarvi da ogni caduta. Non è incredibile? Che può, proviene dal termine dunameo, dinamite, potenza, è abbastanza forte da impedirvi di cadere. Non è solo che Cristo non vuole che cadiate, è che è in grado di prevenirlo. Capite il punto? È in grado di prevenirlo. Ed è anche in grado di farvi comparire amomos, irreprensibili o senza difetto, senza colpa. Oh, a proposito, amo Moss, è usato anche in 1 Pietro 1, 18 e 19, riferimento a Cristo. Egli è in grado di impedirvi di inciampare, di cadere, di presentarvi puri come è puro Cristo. Un giorno la presenza stessa di Dio Padre. Questa è la potenza conservatrice di Cristo. Una sicurezza tremenda. Tremenda. E la parola qui, parlando di conservare, non è tereo, la stessa parola precedente di guardare o proteggere o conservare, ma è phalasso, che si riferisce all'assicurare in mezzo ad un attacco. Quindi non importa quello che le schiere dell'inferno vi scaglieranno contro, Cristo è e sarà sempre abbastanza potente da impedirvi di cadere e presentarvi amomos immacolati, tanto quanto Gesù Cristo lo è alla presenza di Dio. Non c'era stupirsi, quindi, che il salmista abbia detto sicuramente, con fiducia, certamente la bontà e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita. Lo sapeva? Ed in fin dei conti, io dimorerò dove? Nella casa del Signore per sempre. Vedete, sapeva che la salvezza che Dio gli diede fu un atto passato, presente e futuro. Sicuramente, disse, la bontà e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita ed infine dimorerò nella casa del Signore per sempre. In 1 Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23, Paolo dice, in una benedizione gloriosa, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito e l'anima ed il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Ed amo questo, fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Oh, che cosa grandiosa. Paolo sta offrendo questa grande benedizione, conservati irreprensibili e fedele è colui che vi ha chiamato e lo farà. No, non accettiamo i colpi del dubbio che Satana ci scaglia contro. La nostra armatura è la fiducia che la salvezza è tanto futura come presente e passata. E Cristo ci tiene con il potere della sua stessa mano. In Ebrei 6, dal 16 al 19, la Bibbia dice che ci sono due cose immutabili, due cose inalterabili. La promessa di Cristo e il giuramento di Cristo, che ancorano l'anima del credente per sempre. Ebrei 6, 16 al 19. E quindi è quella fiducia che ci fa difendere dai colpi di Satana. Miei cari, quando si presenta lo scoraggiamento, quando si presenterà con lo scoraggiamento, quando verrà con il dubbio, siate certi di riconoscere che sta arrivando un giorno di gloria, che sta arrivando un giorno di vittoria. Combattete il buon combattimento ed abbiate fiducia nella salvezza che Dio vi ha dato e sappiate che sarete lì per il giorno di incoronazione. E in un inno meraviglioso alla fondazione della Chiesa, l'autore disse: in mezzo a fatica e tribolazione e dal tumulto di guerra e generazione attende la consumazione della pace finale, finché con la visione gloriosa i suoi occhi desiderosi saranno benedetti e la grande Chiesa vittoriosa diventerà la Chiesa in riposo. Un giorno ci sarà un riposo. Un giorno ci sarà riposo. Non ora. Siamo in battaglia, dobbiamo combattere, il resto arriva più tardi, quando la vittoria sarà nostra. Un altro inno che conoscete molto bene dice: alzati, alzati per Gesù. La lotta non sarà lunga. Questo giorno il rumore della battaglia, ma poi il canto del vincitore. A colui che vince sarà data la corona della vita ed egli renderà eternamente col re della gloria. E concludo con le parole di John Bunyan. Né creature malvagie, né demoni maligni possono scoraggiare il suo spirito. Egli sa che alla fine erediterà la vita. Allora le fantasie voleranno via. Non temerà quello che dicono gli uomini. Lavorerà giorno e notte per essere un soldato. Il caro John Bunyan fu gettato nella prigione di Bedford e fu lì che decise di combattere senza mai stancarsi, che non avrebbe ascoltato i colpi dello scoraggiamento e del dubbio, ed è lì in quella prigione che guardò al giorno futuro in cui sarebbe stato con Gesù Cristo e nelle peggiori circostanze produsse la cosa più grande che avesse mai fatto nella sua vita, il pellegrinaggio del cristiano. Non arrendetevi. Non lasciate che Satana vi vittimizzi con lo scoraggiamento, con il dubbio, perché alla fine vincerete. E quindi indossate l'elmo adesso. Preghiamo. Padre, grazie per il tempo di questa mattina. Parla a tutti i nostri cuori. E mentre le vostre teste sono chinate per un momento, alla mia destra, nella parte anteriore, c'è la nostra sala di preghiera. E mentre state meditando, forse Dio vi sta chiamando a prendere un impegno di qualche tipo? Forse non conoscete Cristo, forse sì, ma non state vivendo per Lui? Forse state cercando una chiesa, forse avete domande che richiedono delle risposte? Invece di andarvene, alla fine della preghiera, tra pochi secondi, venite qui, alla mia destra, al di là delle doppie porte di legno, e lasciate che un consigliere preghi con voi. C'è del materiale gratuito, qualcuno con cui parlare, con cui pregare, la vostra vita potrebbe cambiare oggi stesso. Saremo qui ad aspettarvi, voglio incoraggiarvi a venire. Padre, ti preghiamo di attirare coloro che desideri che vengano questa mattina. Signore, porta stasera anche quelli che hanno bisogno di ascoltare la tua parola sull'argomento del divorzio. Grazie per questa grande giornata. Oh Signore, aiutaci a combattere la battaglia fedelmente affinché la vittoria possa essere tua, così come la gloria e l'onore. Nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.